Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, io sono Enzo che vi saluto affettuosamente, molto calorosamente, anche da parte mia un grosso benvenuti. Bene, l'argomento centrale di questa serie di programmi radiofonici è la Bibbia, o più precisamente lo studio, la meditazione del suo contenuto, cioè di quello che ci dice. Menzionare la Bibbia porta subito alla mente parole come religione, cristianesimo, due termini che nella nostra società odierna vengono spesso associati a qualcosa di vecchio, arcaico. La religione cristiana è un conforto per chi è vecchio, per chi è debole o per chi non se la sa cavare da solo. Questi sono alcuni dei commenti che spesso si sentono. Un po' di religione non fa male, specie per i bambini, è un'altra idea che molte persone hanno. Affermazioni di questo genere rivelano i preconcetti che si sono venuti a creare nella mente di molti nei riguardi del cristianesimo e della Bibbia. Diverse persone, anche se non lo dicono apertamente, pensano però che il cristianesimo sia noioso, cioè che non crei nessuno stimolo nella nostra vita, oppure pensano che sia fittizio, cioè che le storielle come la divisione del Mar Rosso, la Natività, i miracoli e così via, pur non essendo vere, possano però aiutare a insegnare buoni concetti morali, soprattutto ai bambini. C'è inoltre chi pensa che sia irrilevante, cioè che non abbia niente di pratico da portare alla vita dell'uomo moderno, con la sua conoscenza scientifica. In pratica, la fede cristiana sarebbe solo un'alternativa per chi ne fosse interessato e non qualcosa di vero su cui basare la propria vita, la propria esistenza. La Bibbia, dal canto suo, si autodefinisce come rivelazione di Dio. Cos'è allora la Bibbia? Un libro di storielle? Pratiche religiose per pochi interessati? Oppure una verità fondamentale per la vita? Se la Bibbia è fittizia e irrilevante, allora è di poca importanza il suo studio, ma se è davvero la rivelazione di Dio per noi, allora è della massima importanza il suo studio, le riflessioni sui suoi testi. Ed è proprio su questo soggetto che si concentreranno i nostri studi, le nostre puntate. Come sai che la Bibbia viene da Dio? A questo punto potresti chiedermi: bene Enzo, come sai che la Bibbia è davvero la parola di Dio? È una buona domanda, dovrebbe essere fatta e questa domanda ha bisogno di una risposta. Articolerò la mia risposta in 5 punti principali. Preservazione. Una delle prove oggettive, una delle prove esterne, è la meravigliosa preservazione della Bibbia. C'è stato un re, leggiamo di lui nel libro di Geremia, che quando ha ricevuto la parola prese un pugnale e la tagliò a pezzi. Ma è stata riscritta e noi abbiamo quella parola ancora oggi. Nei secoli poi ci sono stati molti roghi di Bibbie. Nel nostro paese oggi questo non accade perché ci consideriamo troppo civilizzati per questo atteggiamento, ma gli antagonisti cercano di liberarsene, minimizzandola, rendendola ridicola. Nonostante tutti gli attacchi fatti alla Bibbia, essa esiste ancora oggi e chiaramente è un bestseller. Archeologia. Un altro modo in cui sappiamo che la Bibbia è la parola di Dio è attraverso l'archeologia. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce molte prove di questo. Per esempio, ci sono stati coloro che hanno negato che Mosè avesse scritto il Pentateuco, dicendo che la scrittura a quei tempi non esisteva. Adesso nessuno sostiene più quella teoria, per forza. Per anni gli scavi archeologici hanno portato alla luce prove della validità della Bibbia. La città di Gerico e le mura che crollarono sono un esempio. Ci possono essere discussioni sul tempo e cose simili, ma ora si sa che le mura caddero. La parola di Dio è stata sostenuta in questo come in altri casi. Molti dei manoscritti che sono stati trovati confermano la sua validità. È interessante sapere che quando furono trovati i rotoli di Isaia, i famosi rotoli del Mar Morto, i critici teologi liberali pensarono di aver trovato qualcosa per screditare la Bibbia. Invece questo non è successo. Come terzo punto possiamo portare le profezie adempiute. Se oggi mi venisse chiesto cosa suggerirei come prova conclusiva della validità della Bibbia, sapete cosa risponderei? Le profezie adempiute. Questa è una prova da cui non puoi scappare, che non puoi aggirare. E la Bibbia è piena di profezie adempiute. Un quarto della scrittura, quando venne scritta, era profetica, cioè annunciava cose che dovevano ancora accadere, che dovevano accadere in futuro. E gran parte di queste, in effetti, più di quello che le persone pensano, si sono già avverate. Ci sono più di 300 profezie riguardanti la prima venuta di Cristo che sono puntualmente adempiute. Nel momento in cui Gesù Cristo era appeso alla croce a morire, Una profezia del Vecchio Testamento non si era ancora adempiuta. Gli diedero da bere dell'aceto, dice il Salmo 69, versetto 21. Nel Vangelo di Giovanni troviamo scritto che Gesù disse: «Ho sete». E il nemico stesso adempì la profezia, Giovanni 19, versetti 28 sino al 30. È una cosa incredibile. Gli uomini non sanno indovinare così. Le profezie bibliche vanno al di là delle possibilità umane e questa per me è una prova assoluta che essa è la parola di Dio. Non c'è niente che le si possa paragonare. Ho dato pochi esempi di profezie adempiute, ma la parola di Dio ne è pervasa e penso che questo dia ampie garanzie anche per quelle che ci parlano del futuro. Come altro punto che sostiene il valore, l'autenticità della Bibbia, potremmo citare le vite che vengono trasformate. E offro due ragioni finali che indicano che la Bibbia è la parola di Dio. Una, appunto, è la vita trasformata dei credenti di oggi. Ho visto ciò che la parola di Dio può fare alle vite di uomini e donne. Penso a un uomo che conosco e che aveva seguito un programma di studi biblici. Non voglio entrare nei dettagli, ma aveva problemi e viveva immerso nel peccato come nessun altro, come nessun'altra persona che conosco. Quest'uomo cominciò ad ascoltare il programma radio. Ho sentito parlare di persone che ascoltano il Vangelo una volta e subito si convertono. Penso che sia possibile, che sia meraviglioso, ma quest'uomo continuava ad ascoltare settimana dopo settimana e divenne un antagonista, divenne rabbioso, tanto rabbioso che se avesse avuto per le mani il conduttore del programma lo avrebbe sicuramente preso a schiaffi. Non poteva sopportare di essere chiamato peccatore, ma alla fine quest'uomo si rivolse a Cristo. È meraviglioso vedere ora ciò che Dio ha fatto nella sua vita. Giovani e vecchi hanno trovato uno scopo, una pienezza nella loro vita. I matrimoni sono stati salvati, delle famiglie sono state riunite, delle persone che sono state liberate da droga, da alcol. Chi va a Cristo ha una vita trasformata. Lo Spirito di Dio la rende reale. C'è stato un certo sviluppo anche nella mia vita. Ho raggiunto uno stadio in cui non solo credo che la Bibbia sia la parola di Dio, ma lo so. E lo so perché lo Spirito di Dio lo ha reso reale nel mio cuore, nella mia vita. È questo che Paolo diceva ai Colossesi. Pregava che loro fossero grandemente ripieni della conoscenza della sua volontà, in tutta saggezza e comprensione spirituale. Anch'io voglio questo, perché ho scoperto che lo Spirito di Dio può confermare queste cose al tuo cuore, senza bisogno di scavi archeologici o altro per dimostrare che la Bibbia è la parola di Dio. E adesso, cosa dire a riguardo della rivelazione, a riguardo della ispirazione, illuminazione, dell'interpretazione? Rivelazione significa che Dio ha parlato, che Dio ha comunicato con l'uomo. L'ispirazione garantisce la rivelazione di Dio. L'illuminazione ha a che fare con il fatto che lo Spirito di Dio è l'insegnante e il tutore. L'interpretazione ha a che fare con il significato che tu ed io diamo alla parola di Dio. Rivelazione. La rivelazione significa che Dio ha parlato. La frase «così disse il Signore» e i suoi equivalenti appaiono nella Scrittura, pensate, almeno 2500 volte. A questo proposito leggiamo un brano nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l'universo. Dovunque troverai due persone, dotate di un ragionevole grado di intelligenza, che nutrono gli stessi sentimenti, gli stessi desideri, che sono più o meno attratte reciprocamente, troverai comunicazione tra loro. Persone che non si conoscono ma con interessi simili gioiscono nel mettersi in contatto e nel comunicare tra loro. Gli amici comunicano tra loro. Un marito che è via da casa scrive alla moglie, bambini via da casa scrivono alla mamma e al papà. E poi ci sono le lettere che una ragazza scrive a un ragazzo e alle quali lui risponde. Tutto questo è comunicazione, è l'espressione del cuore. Vorrei farti una domanda. Non è ragionevole concludere che Dio ha comunicato con le sue creature alle quali ha dato un certo grado di intelligenza e che ha creato a sua immagine? Penso che se non avessimo la sua rivelazione, potremmo fiduciosamente aspettare che Dio ci parli, sapendo che Lui lo farebbe. Noterai che lo scrittore agli Ebrei dice che nel Vecchio Testamento Dio ha parlato attraverso i profeti ed ora ha parlato attraverso Cristo. Sia la rivelazione ai profeti nel Vecchio Testamento che la rivelazione di Cristo nel Nuovo Testamento sono contenuti nella parola di Dio. E questo è l'unico mezzo attraverso il quale noi possiamo venire a conoscenza del messaggio di entrambe le parti. La Bibbia ha 66 libri e Dio ci ha parlato attraverso ognuno di essi. Ispirazione. Personalmente credo in quella che è conosciuta come la completa ispirazione verbale delle scritture. In parole povere, io credo che la Bibbia sia un'affermazione autoritaria, che ogni parola è parola di Dio, rivelata a noi, è perfettamente valida e attuale nei giorni in cui viviamo. L'ispirazione garantisce la rivelazione di Dio. Questo è proprio ciò che questo libro dice. Paolo, scrivendo all'ultima epistola a Timoteo, disse: «Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona». Pensa, tutta la scrittura è data per ispirazione. La parola ispirazione significa respirata da Dio. Dio disse attraverso gli autori, ed anche attraverso Paolo, esattamente quello che voleva dire. Non ha nient'altro da aggiungere. Pietro, in una sua lettera, si esprime così: «Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo». Questo è scritto in 2 Pietro 1, al versetto 21. Credimi, sono le parole della Scrittura a essere ispirate. Non solo i pensieri, ma anche le parole. Per esempio, il Signore Gesù disse: «È scritto», citando la parola di Dio nel Vecchio Testamento. L'uomo che lo scrisse disse esattamente ciò che Dio aveva da dire. In Esodo 20, al versetto 1, Mosè scrive: «E Dio disse queste parole, dicendo...» È stato Dio a parlare, e Mosè ha scritto ciò che lui ha detto. Illuminazione. Con illuminazione intendiamo dire che, visto che abbiamo un libro sia divino che umano, scritto da uomini, che pur esprimendo i loro pensieri, stavano scrivendo la parola di Dio. Solo lo Spirito di Dio ci può insegnare, anche se possiamo capire i fatti narrati nella Bibbia da soli. Lo Spirito di Dio deve aprire le nostre menti, i nostri cuori, per aiutarci a capire la verità spirituale che da essi scaturisce. Paolo, scrivendo agli abitanti di Corinto, descrive il suo messaggio con queste parole: «Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria, ma come è scritto, le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano». Prima Corinzi 2, versetti dal 7 al 9. Noi afferriamo le cose principalmente attraverso gli occhi, le orecchie e la ragione. Paolo, nel brano che abbiamo appena letto, ci dice che ci sono alcune cose che gli occhi non possono vedere, né le orecchie udire, cose che non possiamo far entrare per niente nella nostra mente, cose che io e te non possiamo imparare esclusivamente attraverso i mezzi naturali. E allora come potremmo afferrarle? Solo con l'aiuto dello Spirito Santo potremo capirle pienamente. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Questo versetto è tratto da 1 Corinzi 2, verso 10. È lo Spirito di Dio che ci aiuta a capire. L'uomo, con le sue forze, non può riuscirci. Questo è il motivo per cui dobbiamo avvicinarci a questo libro con grande umiltà, senza fare troppo affidamento solo sulla nostra intelligenza, sulla nostra cultura, per quanto grandi esse possano essere. Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, continua il suo ragionamento dicendo: «E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente». Abbiamo letto 1 Corinzi 2, versetti 13 e 14. La differenza di interpretazione di alcuni passi biblici è la causa primaria dell'esistenza di quelle che vengono comunemente chiamate denominazioni. Questa è la ragione per cui esistono cattolici, metodisti, battisti, pentecostali, valdesi, il movimento dei fratelli, eccetera, eccetera. Questo o quell'altro tipo di insegnamento. Tutti noi abbiamo le nostre interpretazioni e quando non c'è accordo è chiaro che qualcuno ha interpretato male. Ci sono alcune regole che dovrebbero essere seguite quando cerchiamo di interpretare la Bibbia. È necessario innanzitutto, per prima cosa, prendere in considerazione lo scopo globale della Bibbia. prima di poter trarre conclusioni dogmatiche su particolari versetti della scrittura, è necessario avere una chiara visione d'insieme dell'argomento o del concetto biblico che si sta studiando. È importante prendere in considerazione tutti i versetti relativi al soggetto in questione. Come seconda cosa, bisognerebbe poi considerare chi sono i destinatari delle scritture. Per esempio, Dio disse a Giosuè: «Va, attraversa il Giordano». E se qualcuno ai nostri giorni, visitando quei luoghi, attraversasse il Giordano, non lo farebbe certamente per adempiere questo versetto, e non direbbe nemmeno: «Finalmente ho obbedito al Signore attraversando il Giordano». Quando leggo quel versetto so che Dio sta parlando a Giosuè, ma so che c'è anche una lezione per me. Non tutta la scrittura è stata scritta a me, ma tutta è stata scritta per me. Questa è una buona regola sicuramente da tenere a mente. Una terza regola per interpretare la Bibbia è che deve poi essere osservato e considerato l'immediato contesto di un brano biblico. Di che cosa sta parlando il brano? Quali altri versetti della Bibbia trattano lo stesso argomento? Quarto punto, quarta regola, dobbiamo scoprire ciò che dice l'originale. Se non leggi l'ebraico o il greco e quindi non puoi rifarti ai testi originali, devi quantomeno usare una traduzione che sia la più fedele possibile. Da questo punto di vista sono forse migliori le traduzioni più antiche perché si avvicinano di più alla traduzione letterale. Le traduzioni moderne tendono a utilizzare un linguaggio più attuale a discapito a volte del significato originale del testo. Quinta regola, interpreta la Bibbia letteralmente. L'anziano dottor David Cooper disse: «Quando il significato semplice della scrittura è ragionevole e chiaro, non cercarne un altro. Prendi ogni parola con il suo significato primario, ordinario, comune, letterale, a meno che i fatti nell'immediato contesto, studiati alla luce di altri passaggi e le verità fondamentali, indichino chiaramente qualcos'altro». E dopo queste cinque regole, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Quindi, per saperne di più attorno alla Bibbia, questo libro meraviglioso, così intenso, ci sentiamo domani nel nostro secondo appuntamento della settimana. A domani allora, ciao!